Testo tratto dal libro I quaderni dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. 14 luglio 1946. Gesù ci insegna a morire. Dice Gesù: ho dettato un'ora santa per coloro che lo desideravano. Ho svelato la mia ora di agonia del Getsemani per darti un gran premio, perché non vi è atto di fiducia più grande fra amici che quello di svelare all'amico il proprio dolore. Non è il riso e il bacio prova suprema d'amore, ma il pianto e il dolore reso noto all'amico. Tu, amica mia, lo hai conosciuto per quando eri nel Getsemani. Ora sei sulla croce e senti pene di morte. Appoggiati al tuo Signore mentre ti dà un'ora di preparazione alla morte. Primo. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Non è una delle sette parole della croce, ma è già parola di passione. È il primo atto della passione che inizia. È la necessaria preparazione per le altre fasi dell'Olocausto. È invocazione al datore della vita, rassegnazione, umiltà. È orazione in cui si intrecciano, nobilitandosi, la carne e perfezionandosi l'anima. La volontà dello spirito è la fralezza della creatura che ripugna alla morte. Padre, oh, è l'ora in cui il mondo si allontana dai sensi e dal pensiero, mentre si avvicina come meteora che scende il pensiero dell'altra vita, dell'ignoto, del giudizio. E l'uomo, sempre un pargolo anche se centenario, come un bambino spaurito, rimasto solo, cerca il seno di Dio. Marito, moglie, fratelli, figli, genitori, amici, erano tutto finché la vita era lontana dalla morte. Finché la morte era un pensiero nascosto sotto nebbie lontane. Ma adesso che la morte esce da sotto al velo e avanza, ecco che per un capovolgimento di situazione sono i genitori, i figli, gli amici, i fratelli, il marito, la moglie che perdono i loro tratti decisi, il loro valore affettivo, e si offuscano davanti all'imminente avanzarsi della morte. Come voci che si affievoliscono per la distanza, ogni cosa della terra perde vigore, mentre ne acquista ciò che è al di là, ciò che fino a ieri pareva così lontano. E un moto di paura colpisce la creatura. Se non fosse penosa e paurosa, la morte non sarebbe l'estremo castigo e l'estremo mezzo per espiare concesso all'uomo. Sinché non vi fu la colpa, la morte non fu morte ma dormizione. E dove non fu colpa non fu morte, come per Maria Santissima. Io morii perché su me era tutto il peccato e ho conosciuto il ribrezzo del morire. Padre, oh, questo Dio tante volte non amato o amato ultimo, dopo che il cuore ha amato parenti e amici, od ha avuto più indegni amori per creature di vizio, o ha amato le cose come dei. Questo Dio tanto sovente dimenticato e che ha permesso di dimenticarlo, che ha lasciato liberi di dimenticarlo, che ha lasciato fare, che è stato il riso talora, talaltra maledetto, talaltra negato. Ecco che risorge il pensiero dell'uomo e riprende i suoi diritti. Tuona, io sono, e per non far morire di spavento con la rivelazione della sua potenza, medica quel potente io sono con una parola soave. Padre, io sono padre tuo. Non è più terrore, e abbandono il sentimento che dà questa parola. Io che dovevo morire, che comprendevo cosa è il morire. Dopo aver insegnato agli uomini a vivere chiamando Padre l'Altissimo Giove. Ecco che vi ho insegnato a morire senza terrore, chiamando Padre il Dio che fra gli spasimi dell'agonia risorge o si fa più presente allo spirito del moribondo. Padre, non temetelo voi che morite questo Dio che è Padre. Non viene avanti giustiziere armato di registri e di scure. Non viene avanti cinico strappandovi alla vita e agli affetti. Ma viene aprendovi le braccia dicendo: torna alla tua dimora, vieni al riposo, io ti compenserò ad usura di ciò che qui lasci. E io te lo giuro, in seno a me sarai più attivo per coloro che lasci che rimangono qua giù in lotta affannosa e non sempre remunerata. Ma la morte è sempre dolore, dolore per la sofferenza fisica, dolore per la sofferenza morale, dolore per la sofferenza spirituale. Deve essere dolore per essere mezzo di ultima espiazione nel tempo, lo ripeto, e in un ondeggiare di nebbie che offuscono e scoprono in alterna vicenda ciò che nella vita si è amato. Ciò che ci rende paurosi dell'aldilà, l'anima, la mente, il cuore, come nave presa da gran tempesta, passano da zone calme già nella luce dell'imminente porto ormai vicino, visibile, così sereno che già da una quiete beata e un senso di riposo simile a quello di chi, terminata quasi una fatica, pregusta la gioia del prossimo riposo. Passano a zone in cui la tempesta li scrolla, li colpisce, li fa soffrire, spaurire, gemere. È di nuovo il mondo, l'affannoso mondo con tutti i suoi tentacoli. La famiglia, gli affari. È l'angoscia dell'agonia, è lo spavento dell'ultimo passo. E poi? E poi? La tenebra investe, soffoca la luce, sibila ai suoi terrori. Dov'è più il cielo? Perché morire? Perché dover morire? E l'urlo gorgoglia già in gola: non voglio morire. No, fratelli miei, che morite perché giusto è il morire. Santo è il morire essendo voluto da Dio. No, non gridate così. Quell'urlo non viene dalla vostra anima. È l'avversario, suggestiona la vostra debolezza per farvelo dire. Mutate l'urlo ribelle e vile in un grido d'amore e di fiducia. Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Come l'arcobaleno dopo il temporale. Ecco che quel grido riporta la luce, la quiete. Rivedete il cielo, le sante ragioni del morire. Il premio del morire, ossia ritornate al Padre. E allora comprendete che anche lo spirito, anzi che lo spirito, ha dei diritti più grandi della carne, perché esso è eterno e di natura soprannaturale, e ha perciò la precedenza sulla carne. E allora dite la parola che è assoluzione a tutti i vostri peccati di ribellione. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ecco la pace, ecco la vittoria. L'angelo di Dio si stringe a voi e vi conforta perché avete vinto la battaglia, preparatoria a far della morte un trionfo. Secondo. Padre, perdona loro. È il momento di spogliarsi di tutto quanto è peso per volare più sicuri a Dio. Non potete portare con voi né affetti né ricchezze che non siano spirituali e buone. E non c'è uomo che muoia senza avere da perdonare qualcosa ad uno o da molti suoi simili, e in molte cose per molti motivi. Quale l'uomo che giunga a morire senza aver patito l'acre di un tradimento, di un disamore, di una menzogna, un'usura, un danno qualsiasi da parenti, consorti o amici? Ebbene, è l'ora di perdonare per essere perdonati. Perdonare completamente, lasciando andare non solo il rancore, non solo il ricordo, ma anche la persuasione che il nostro motivo di sdegno era giusto. È l'ora della morte. Il tempo, il mondo, gli affari, gli affetti hanno fine, divengono nulla. Un solo vero esiste ormai: Dio. A che dunque portare oltre le soglie di ciò che è del di qua delle soglie? Perdonare. E poiché giungere alla perfezione d'amore e di perdono, che è il neppur più dire «eppure io avevo ragione», è molto troppo difficile per l'uomo. Ecco passare al Padre l'incarico di perdonare per noi. Dargli il nostro perdono a Lui, che non è uomo, che è perfetto, che è buono, che è Padre, perché Egli lo depuri nel suo fuoco e lo dia, divenuto perfetto, a chi merita il perdono. Perdonare ai vivi e ai morti, sì, anche ai morti che sono stati cagione di dolore. La loro morte ha levato molte punte al cruccio degli offesi, talora le ha lavate tutte, ma il ricordo dura ancora. Hanno fatto soffrire, e si ricorda che hanno fatto soffrire. Questo ricordo mette sempre un limite al nostro perdono. No, ora non più. Ora la morte sta per levare ogni limite allo spirito. Si entra nell'infinito. Levare perciò anche questo ricordo che limita il perdono. Perdonare. Perdonare perché l'anima non abbia peso e tormento di ricordi e possa essere in pace con tutti i fratelli, viventi o penanti, prima di incontrarsi col Pacifico. Padre, perdona loro. Santa umiltà, dolce amore del perdono dato, che sottintende perdono chiesto a Dio per i debiti verso Dio e verso il prossimo che ha colui che chiede perdono per i fratelli. Atto d'amore. Morire in un atto d'amore è avere l'indulgenza dell'amore. Beati quelli che sanno perdonare in espiazione di tutte le loro durezze di cuore e delle colpe dell'ira. Terzo. Ecco tuo figlio. Ecco tuo figlio cedere ciò che è caro con previdente e santo pensiero. Cedere agli affetti e cedersi a Dio senza resistenza. Non invidiare chi possiede ciò che lasciamo. Nella frase potete affidare a Dio tutto quanto vi sta a cuore e che abbandonate, e tutto quanto vi angustia, anche il vostro stesso spirito. Ricordare al Padre che è Padre. Mettergli nelle mani lo spirito che torna alla sorgente. Dire: ecco, sono qui, prendimi con te perché mi dono, non cedo per forza di cose. Mi dono perché ti amo come figlio che torna a suo padre. E dire: ecco, questi sono i miei cari, te li dono. Questi sono i miei affari, quegli affari che qualche volta mi hanno fatto essere ingiusto, invidioso del prossimo, e che mi hanno fatto dimenticare te perché mi parevano. Lo erano, ma io lo credevo più che non fossero. Mi parevano di un'importanza capitale per il benessere dei miei, per il mio onore, per la stima che mi attiravano. Ho creduto anche che solo io fossi capace di tutelarli. Mi sono creduto necessario per compirli. Ora vedo. Non ero che un congegno infinitesimale nel perfetto organismo della tua provvidenza, e molte volte un congegno imperfetto che guastava il lavoro dell'organismo perfetto. Ora che le luci e le voci del mondo cessano e tutto si allontana, vedo, sento come le mie opere erano insufficienti, logore, incomplete, come erano dissonanti dal bene. Ho presunto di essere io un grande che. Tu eri previdente, provvidente, santo, che correggevi i miei lavori e li rendevi utili ancora. Ho presunto. Talora ho anche detto che non mi amavi, perché non mi riusciva come agli altri che invidiavo ciò che io volevo. Ora vedo, miserere di me. Umile abbandono, riconoscente pensiero alla provvidenza in riparazione delle vostre presunzioni, avidità, invidie e sostituzioni di Dio con povere cose umane, con le golosità delle ricchezze diverse. Quarto. Ricordati di me. Avete accettato il calice di morte, avete perdonato, avete ceduto ciò che era vostro, persino voi stessi. Avete molto mortificato l'io dell'uomo, molto liberato l'anima da ciò che spiace a Dio, dallo spirito di ribellione, dallo spirito di rancore, dallo spirito di avidità. Avete ceduto la vita, la giustizia, la proprietà, la povera vita, la più povera giustizia, le tre volte povere proprietà umane al Signore. Novelli Giobbe, siate languenti e spogli davanti a Dio. Potete allora dire, ricordati di me. Non siete più niente, non salute, non fierezza, non ricchezza. Non possedete più neppure voi stessi. Siete bruco che può divenire farfalla o marcire nella carcere del corpo per un'ultima estrema ferita allo spirito. Siete fango che torna fango o fango che si muta in stella a seconda che preferite scendere nella cloaca dell'avversario o ascendere nel vortice di Dio. L'ultima ora decide della vita eterna. Ricordatevelo e gridate, ricordati di me. Dio attende quel grido del povero Giobbe per colmarlo di beni nel suo regno. È dolce ad un padre perdonare, intervenire, consolare. Non attende che questo grido per dirvi «Sono con te, figlio, non temere». Ditela questa parola per riparare a tutte le volte che vi dimenticaste del padre o foste superbi. Quinto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Talora sembra che il padre abbandoni. Non si è che nascosto per aumentare l'espiazione e dare maggior perdono. Può l'uomo lamentarsi con ira di ciò? Egli che infinite volte ha abbandonato il Dio e deve disperare perché Dio lo prova. Quante cose avete messo nel vostro cuore che non erano Dio? Quante volte foste inerti con Lui? Con quante cose lo avete respinto e scacciato? Avete empito il cuore di tutto. Lo avete poi ferrato e ben chiavistellato perché vi temevate che Dio, entrando, potesse disturbare il vostro quietismo accidioso, purificare il suo tempio cacciandone gli usurpatori. Finché foste felici, che vi importava di avere Dio? Dicevate, ho già tutto perché me lo sono meritato. E quando felici non foste, non lo fuggiste mai Dio, facendolo causa di ogni vostro male. Oh, figli ingiusti che bevete il veleno, che entrate nei labirinti, che precipitate nei burroni e nei covi di serpi e altre fiere, e poi dite, è Dio il colpevole. Se Dio non fosse padre e padre santo, che dovrebbe rispondere al vostro lamento delle ore dolorose quando nelle felici lo dimenticaste? Oh, figli ingiusti che pieni di colpe, pretendereste di essere trattati come il figlio di Dio non fu trattato nell'ora dell'olocausto. Dite, chi fu il più abbandonato? Non è il Cristo, l'innocente, colui che per salvare accettò l'abbandono assoluto di Dio, dopo averlo amato attivamente sempre? E non avete voi nomi di cristiani? E non avete il dovere di salvare almeno voi stessi? Nell'accidia torbida, che di sé si compiace e teme disturbo dell'accogliere l'attivo, non c'è salvezza. Imitate allora Cristo gettando questo grido nel momento di angoscia più forte. Ma fate che la nota del grido sia nota di mansuetudine e di umiltà, non tono di bestemmia e rimprovero. Perché mi hai tu abbandonato, tu che sai che senza di te nulla io posso? Vieni, o Padre, vieni a salvarmi, a darmi forza di salvare me stesso, perché orrende sono le strette di morte, e l'avversario me ne aumenta a darte la potenza. Mi fischia che tu non mi ami più. Fatti sentire, o Padre, non per i miei meriti, ma proprio perché sono nulla senza meriti, che non sa vincere se è solo e che comprende ora che la vita era lavoro per il cielo. Guai ai soli, è detto. Guai a chi è solo nell'ora della morte, solo con se stesso, contro Satana e la carne. Ma non temete. Se chiamerete il Padre, egli verrà, e questo umile invocarlo espirà i vostri colpevoli torpori verso Dio, le false pietà, gli amori sregolati dell'io che fanno accidiosi. Sesto. Ho sete. Sì, veramente, quando si è capito il vero valore della vita eterna rispetto al metallo falso della vita terrena, quando la purificazione del dolore e della morte è accettata come santa obbedienza, quando si è cresciuti in sapienza e in grazia presso Dio in poche ore, in pochi minuti talora, più che non si sia cresciuti in molti anni di vita, viene una sete profonda di acque celesti, di celesti cose. Le lussurie di tutte le seti umane sono vinte, ma viene la soprannaturale sete di possedere Dio, la sete dell'amore. L'anima aspira di bere l'amore e di esserne bevuta. Come un'acqua che è piovuta al suolo e non vuole divenire fango, ma tornare nuvola. L'anima, ora, ha sete di salire al luogo dal quale discese. Quasi rotte le muraglie carnali, la prigioniera sente le aure del luogo d'origine e vi anela con tutta se stessa. Quale? Quel pellegrino esausto che vedendo dopo anni, ormai prossimo il luogo natio, non raduna le forze e prosegue, svelto, tenace, incurante di tutto che non sia arrivare là da dove partì un giorno e tutto il vero suo bene vi lasciò. Ed è certo ora di trovarlo e di gustarlo più ancora, perché fatto esperto del povero bene che non sazia, trovato nel luogo di esilio? Ho sete, sete di te, mio Dio, sete di averti, sete di possederti, sete di darti, perché sulle soglie fra la terra e il cielo già si sa capire l'amore di prossimo, come va capito. E viene un desiderio di agire per dare Dio al prossimo che lasciamo. La santa operosità dei santi, che, granelli morti che divengono spiga, si effondono in amore per dare amore e per far amare Dio da chi ancora è nelle lotte della terra. Ho sete. Non c'è più che un'acqua che sazi, giunta l'anima alle soglie della vita. L'acqua viva, Dio stesso. L'amore vero, Dio stesso, amore contrapposto ad egoismo. L'egoismo è morto prima della carne nei giusti e regna l'amore. E l'amore grida ho sete di te e di anime. Salvare, amare, morire per essere libero di amare e di salvare. Morire per nascere, lasciare per possedere. Rifiutare ogni dolcezza, ogni conforto, perché tutto è vanità qua giù, e l'anima vuole solo tuffarsi nel fiume, nell'oceano della divinità, bere di essa, essere in essa senza più sete, perché la fonte d'acqua della vita l'avrà accolta. Avere questa sete per riparare al disamore e alla lussuria. Settimo, tutto è compiuto. Tutte le rinunce, tutte le sofferenze, tutte le prove, le lotte, le vittorie, le offerte, tutto. Ormai non c'è più che da presentarsi a Dio. Il tempo concesso alla creatura per divenire un Dio, a Satana per tentarla, è compiuto. Cessa il dolore, cessa la prova, cessa la lotta. Restano soltanto il giudizio, l'amorosa purificazione, o viene, beatissima, la dimora immediata del cielo. Ma quanto è terra, quanto è volontà umana, a fine. Tutto è compiuto. La parola della completa rassegnazione o del gioioso riconoscimento di aver finito la prova e consumato l'olocausto. Non contemplo coloro che muoiono in peccato mortale, i quali non dicono essi tutto è compiuto, ma con un urlo di vittoria e un pianto di dolore lo dicono per loro l'angelo delle tenebre vittorioso e l'angelo custode vinto. Io parlo ai peccatori pentiti, ai buoni cristiani o agli eroi della virtù. Questi, sempre più vivi nello spirito, man mano che la morte prende la carne, mormorano o gridano rassegnati o gioiosi. Tutto è consumato, il sacrificio a termine. Prendilo per mia espiazione, prendilo per mia offerta d'amore. Così dicono gli spiriti con la penultima parola, a seconda che subiscano la morte per legge comune, o, anime vittime, la offrano per volontario sacrificio. Ma tanto le une che le altre, giunte ormai alla liberazione dalla materia, reclinano lo spirito sul seno di Dio dicendo «Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio». Maria, sai cosa è spirare con questa elevazione fatta viva nel cuore? È spirare nel bacio di Dio. Vi sono molte preparazioni alla morte, ma credi che questa, sulle mie parole, è nella sua semplicità la più santa. Gesù ha dato questo dettato alle 12, quando finita già la visione avuta alle prime ore del mattino, credevo aver finito di scrivere e mi ero messa a cucire, faticosamente, ma necessariamente, per preparare biancherie necessarie alla casa. Ho gettato via di tale ago e ho riafferrato la penna e, gravissima come sono, ho ricevuto come un vero dono preziosissimo questa preparazione alla morte.